Ed eccoci giunti al terzo e ultimo appuntamento per girovagare nella Genova dei poeti, giunti all'ultimo tratto di un tragitto ormai lungo che abbiamo potuto tracciare grazie all'Associazione Culturale Luoghi d'Arte, a Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e al DIRAS, Dipartimento dell'Università di Genova, che include Italianistica. Un terzo e ultimo tratto di un tragitto cominciato con i luoghi della città presenti nell'opera in versi di Giorgio Caproni e poi di Eugenio Montale, che è in discesa. Un tratto in discesa perché ci accompagneranno prima Edoardo Sanguinetti, nato qui nel 1930 e qui morto nel 2010, in questi giorni di metà maggio, ci tocca commemorare, ahi noi, il decennale della morte del poeta, che non fu solo poeta, fu anche grande studioso, lessicografo, o meglio, lessicomane, drammaturgo, librettista e quant'altro. E poi procederemo con poeti nati nei decenni successivi. Mi riferisco a Eugenio De Signoribus, classe 1947, ad Enrico Testa, classe 1956, anche lui nato a Genova, per poi concludere questo percorso e congedarci dalla Genova dei poeti con tre poeti nati qui a Genova tra il 1985 e il 1990, Laura Cerboni, Damiano Sinfonico e Simone Biundo. Cominciamo però con Edoardo Sanguinetti, di cui un'ampia scelta di poesie è in Microcosmos. Rimando a questa edizione per comodità, ma esiste di Edoardo Sanguinetti anche questo, un piccolo e prezioso libretto che s'avvia con un breve e brillante profilo biografico. Sono nato a Genova il 9 dicembre 1930, in salita Santa Maria della Sanità 76. È probabile che un sagittario con le sue quattro zampe si trovi piuttosto spaesato in un porto di mare. Genova non è Venezia, va bene, che è proverbialmente incompatibile con gli equitanti e gli equini, a dispetto del colossale Colleoni del Verrocchio. Ma ove mai io credessi agli oroscopi, non mi meraviglierei che nel 34, ancora tenero trienne unigenito, la mia famiglia si e mi trasferisse a Torino, che è città taurina per eccellenza, e dunque adatta ai duri zoccoli e agli spiriti aggressivi, anche se nel mio segno, temperati da un incrocio bestialmente umano e umanamente bestiale. Aggiungo che fui caratterizzato già in origine da indizi di carattere anfibio, di Chiavari il mio padre e proprio di Torino la madre mia. Così, scalpitante arciere, vissi sopra le sponde del Po sino al fatale 68. E soltanto nel 74, dopo 6 anni salernitani che mi riportarono verso nuove acque saline, ritornai nel mio luogo nativo, per rimanerci, suppongo, ormai usque ad mortem, e supponeva bene, visto che a Genova nacque e poi è morto. In Genova per me, Sanguinetti non solo profila brevemente la propria parabola biografica, ma raccoglie le poche, per la verità, poesie in cui appaiono i luoghi genovesi e le commenta. Le commenta e quindi delinea il proprio rapporto con questa città, la propria visione della città che gli appare e ci appare, leggendo Genova per me, come un microcosmo, per prendere in prestito il titolo dell'antologia Microcosmos di cui vi ho mostrato copia, ma anche un labirinto per prendere in prestito invece il titolo della raccolta d'esordio di Sanguinetti Poeta Laborintus. Un microcosmo, un labirinto che è ben visibile. Per esempio, nell'ospedale di San Martino, che diventa emblema dell'intera città. Una città nella città, sopra una morbida collina, è tutto pieno di verde, è tutto un incrociarsi di viali e un giardino enorme. Ulteriore micro labirinto innestato in quel micro labirinto che è Genova. San Martino non è un luogo che diamo per scontato entri nella poesia, anzi ci sorprende la sua presenza nella poesia, ma Sanguinetti ci sorprende anche mettendo in versi un istituto ottico di Corso Buenos Aires, l'istituto che c'è ancora ed è Isolani. Un istituto ottico nel quale Sanguinetti andò per cambiare gli occhiali e per evidentemente rifarsi la vista e forse sperando di rifarsi una vita. Quindi Genova non solo gli offre l'occasione di perdersi nel labirinto, di vedere il mondo in miniatura, in questo microcosmo, leggo così sempre piluccando questo libro, ora che mi viene in mente, una breve poesia che è un acrostico, ogni verso ha come iniziale le lettere che compongono Genova. Un acrostico breve di sei versi, come sei sono le lettere di Genova, in cui Sanguinetti rivede tutto il mondo, o meglio, rivede il mondo in Genova. Guardala qui, questa città, la mia. È in riva al Tejo che io cerco campetto, nel barrio alto che trovo Castelletto, o in un cavolcar su in Vico Zaccaria, vedilo il mondo, in Genova è raccolto a replicarne un po' la psiche e il volto. Riconosce l'altrove in Genova e viceversa, principalmente Lisbona. Dicevo dell'istituto ottico perché vi leggo la poesia dedicata a questo rifacimento della vista e sperato rifacimento di una vita. Mi sono riadattato agli occhiali che la patente a me rende obbligati ormai. In un paio solo di giorni vedo tutto più netto, ma niente mi è per questo diventato migliore. In verità, un semaforo è sempre un semaforo, un marciapiede è un marciapiede, e io sono sempre io così. Quanto al doloroso senso di capogiro vaticinato con l'emicrania da un istituto ottico di Corso Buenos Aires, al quale mi sono rivolto questa volta, l'ho sperimentato e l'ho superato. L'oculista affermava che con il tempo io mi ero costruito una mia rappresentazione arbitraria della realtà, adesso destinata, con le lenti, a sfasciarsi di colpo. E ho potuto sperare, per un attimo, di potermi rifare, a poco prezzo, una vita e una vista. Quindi Genova Labirinto, Genova microcosmo dove riconoscere un altrove, Genova opportunità di rifarsi una vita e una vista, e Genova città che gli diede la cattedra universitaria a lettere in Balbi 6 e che gli diede l'opportunità di vivere la propria vita puntellata da micro storie, per citare lo stesso Sanguinetti, che forse gli vollero comunicare qualcosa, come nel caso della ragazza che cadde d'improvviso e al rallentatore, però rovinosamente lungo le scale di Balbi 3, che lui con suo figlio vide uscendo proprio da Balbi 6, dove si trovava il suo ufficio. Una microstoria che finisce nella poesia forse più bella fra quelle, tra virgolette, genovesi di Edoardo Sanguinetti. Io sono qui che mi interrogo ancora sopra il significato che si può assegnare alla ragazza bella, lunga, bianca di bianca cera che ci è rotolata al rallentatore giù per la scalinata della biblioteca universitaria, un mattino in via Balbi, frantumandosi molle, gradino dopo gradino, colorandosi di ecchimosi, paralizzandosi e paralizzandoci nel sangue, ai nostri piedi esterrefatti, muta. Certo voleva e vuole dire qualcosa a noi due che non afferro più e che la Croce Verde ci ha cancellato e basta. Lì c'era la biblioteca universitaria che adesso si è spostata in cima a via Balbi, nell'ex Hotel Columbia, e all'interno della biblioteca universitaria, della nuova sede della biblioteca universitaria, c'è il magazzino Sanguinetti, ovvero la biblioteca personale e l'archivio del poeta. Questo è importante perché oltre ad essere un luogo molto bello, è un luogo di conservazione e si spera valorizzazione di questo immenso patrimonio e quindi di conseguenza di questo immenso personaggio a cui il patrimonio è appartenuto. Ma finisco in via Balbi anche perché le poesie che intendo leggervi, delle tante dedicate da Eugenio De Signoribus ed Enrico Testa a Genova, le poesie sono ambientate proprio in via Balbi. Di Eugenio De Signoribus ci interessa principalmente Veglie genovesi, libro del 2013, costituito di tre parti, costruito in tre tempi, in cui c'è la Genova di De Signoribus. I luoghi sono davvero tantissimi, dal sommergibile Nazario Sauro ancora ormeggiato davanti al Museo del Mare, dalla Darsena davanti al Galata, al Caffè degli Specchi, luogo, questo sì, deputato alla poesia da almeno un secolo, dalla celeberrima Genova di Campana. Fra questi luoghi appare via Balbi e questo si capisce perché il più delle volte De Signoribus è tornato qui a Genova per presentare dei libri o per intervenire in occasioni pubbliche, invitato dal dipartimento, da un dipartimento composto da parecchi suoi critici e amici. È una città molto amata da De Signoribus, a cui De Signoribus è molto grato, e via Balbi, la via dell'università, appare per ben due volte in due componimenti diversi di Veglie genovesi. Nel primo, più lungo e più riflessivo, il poeta si interroga sulla parola esatta, sull'efficacia della comunicazione in una città, in una via Balbi, in cui è possibile ancora una volta perdersi e prodigiosamente ritrovare degli altrove, illudersi e tentare di afferrare un significato altro. Balbi 6 si intitola proprio così: non fuggo dove riconosco, fui qui, in questo posto, più volte negli anni, e sempre mi è venuto in mente qui stando lo spazio marino d'aprile ed ottobre, lo spazio deserto di prima e dopo l'estate, dove estendersi, scomparire. Mai dunque fui in quegli slarghi di sabbie e scogli, più volte fui qui, a ragione della scrittura nella sua tela. Guardo gli attenti volti e i diritti sguardi. A pronunciare vorrei la parola che dice la piena nudità dell'uno, ma essa si sì, fugge. Non si lascia prendere in voce, è nascosta o spersa dietro una duna. È lo sforzo del corpo inseguente che attende il suo manifestarsi e ricongiungersi. È l'unica prova visibile dell'approssimarsi ad essa, alla parola che forse ancora è. Nell'altro componimento, che è molto più breve, Via Balbi è una Via Balbi che dobbiamo immaginare prima dello slargo dei marciapiedi, prima della limitazione del traffico, una Via Balbi tutta rumorosa e sberluccicante, Via Balbi di lumi luccicanti, di auto i marciapiedi rasoianti, flash, smash, crash, swoon, snack bar, break e zoom, poi androne di lumini nel muffore, su su, sui gradini ecco lucore, l'ardore fabulesco dei bambini, l'ardire canagliesco nei camini. E sempre in via Balbi, dove rimaniamo per comodità, sono due poesie di Enrico Testa, che dopo l'esordio presentato da Giorgio Caproni è ormai stabilmente un poeta che pubblica le proprie raccolte nella celebre collana bianca delle Einaudi, un punto di riferimento per la poesia contemporanea. Testa esordì nella collana nel 1994 con Incontrotempo e l'ultima raccolta è del 2018 e si intitola Cairn. Genova è una presenza costante nella poesia di Testa e se volessimo, come voglio insistere sull'altrove che si ritrova in Genova e viceversa. Per esempio, in Controtempo, in Controtempo, il poeta si chiede se non ci sarà qualcosa di uguale a un paese della Galizia, con in più l'agro del fiato metropolitano tra Rivarolo e Cornigliano. Ma nella raccolta ablativo con cui lo stesso Testa vinse il premio Viareggio, ha vinto il premio Viareggio perché non sono passati nemmeno 10 anni, c'è una prosa lirica in cui il poeta riconosce quella che è molto probabilmente Genova in un altrove, fatalmente ancora Lisbona, come capita nell'acrostico di Sanguinetti e viceversa la breve prosa dal molo di Alcantara. Qua e là, dietro i fitti cipressi verde scuro, si intravedono parti del muro di cinta, barlumi di marmo grigio, i tetti di qualche piccolo tempio familiare. Nell'aria umida ogni cosa sembra vicina senza essere però incombente. Una prospettiva uguale rivolta a un luogo simile si ritrova adesso, distante negli anni, in questo parco appena a ridosso del mare. Anche da qui lo sguardo risale su una collina, incontra gli stessi cipressi appena un poco più chiari. Gli scalini che si inerpicano sulle terrazze, le tombe presumibilmente diverse da quelle, solo per alcuni minimi particolari di addobbo e di costruzione. Non è il caso di chiedersi quale luogo dei due spinga il riconoscimento dell'altro, anche perché il più antico e il più noto si lascia ora vedere così, solo dopo aver visto quello nello spazio remoto e straniero. Viene da pensare che il luogo presente conceda il suo senso a chi l'interroga solo sull'arco teso dal movimento che l'unisce all'altrove. Davvero non ci si poteva affidare a parole e a voce migliori per comunicare un concetto che mi preme, che ci deve premere ogni volta che ci approssimiamo alla Genova dei poeti, in generale a poesie con luoghi realmente esistenti. Possono esistere le poesie genovesi che descrivono questi luoghi dei bozzetti, poi però esistono, e le abbiamo lette, di Caproni, di Montale, di Sanguinetti e così via, e ancora ne leggeremo con i tre poeti della nuova generazione. Esistono le poesie in cui i luoghi di Genova, in cui Genova diventa qualcos'altro, o perché si riconosce un altrove, o perché quegli stessi luoghi sono la rappresentazione di un labirinto, di un micromondo, suggeriscono delle microstorie con un significato possibile, o perché sono l'allegoria di qualcos'altro. Il passaggio d'Enea, stanze della funicolare, l'ascensore, per citare i soliti tre titoli di Caproni, ma anche molti dei versi di Montale, il primo mottetto delle occasioni su tutti. Ma rimaniamo in Via Balbi perché sono due le poesie di testa, come due sono state le poesie di Eugenio De Signoribus in cui si vede Via Balbi. In una, che si intitola Sullo scalone, che è inclusa nell'ultima raccolta, Cairn, c'è una scala, lo scalone di Balbi 5, che è a fianco alla scalinata di Sanguinetti a Balbi 3, ma lo studente dello scalone di testa è più fortunato, rimedia un abbraccio dal padre e qualche imbarazzo, quindi gli va molto meglio dell'ecchimosi della studentessa che cade a rallentatore ma rovinosamente nella scalinata a fianco di Balbi 3. Non gli ha fatto fare una gran figura il padre davanti ai suoi compagni d'esame, quando gli è corso incontro una tarda mattinata di giugno, mentre scendeva nel sole lo scalone di Balbi 5. La commozione dell'incauto Sene, al solito incline al pathos, di fronte alla sua grazia mite, la gioia di rivederne gli occhi verde miele, il desiderio opportunamente soffocato dal pudore di stringerlo in un abbraccio, hanno messo il giovane in un certo imbarazzo, tollerato però nel malumore con compostezza evidente solo in un lieve rossore. Anche questa è a tutti gli effetti una microstoria che suggerisce un altro significato, come quella della scala a fianco. Mi colpisce questo pathos se in un'altra poesia in cui appare pretestuosamente Via Balbi e rivolta ad Edoardo Sanguinetti, si intitola A Edoardo Sanguinetti, il pathos è decisivo, centrale, necessario. Nella poesia a Edoardo Sanguinetti, che fa parte della sezione Binario 20, la più genovese della raccolta Ablativo, sempre di Enrico Testa, il poeta si rivolge all'altro poeta ormai ombra dal 2010, si ribadisce, si rivendica l'importanza residuale, resistenziale della poesia. Ci separano gli anni, la fine delle ideologie e la vischiosa ideologia di questa fine. E ora le robinie in fiore nel parco dell'ex manicomio di Quarto. Dei nostri incontri e delle poche parole, sempre cortesi e attente, che in quelle occasioni ci scambiammo, qui in Corso Europa e poi in Via Balbi a Genova, a Bologna, a Pontignano, a Pisa. Non molto mi resta, se non il desiderio di dirle, sommesso, replicando, che nel mondo oggi, che lei vedeva ormai condiviso e uguale, in realtà ci sono poi di globale solo la rete, le armi e i poveri. E che il legame è oscuro, ma c'è, i versi, se vuoti di ogni albagia, e ridotti quasi a patiti patemi del pathos, servono ancora. A poco, ma servono, anche se a chi e a che cosa non so. Evidentemente a qualcosa servono. Qualche riscontro lo abbiamo avuto in questa passeggiata, ormai di un'ora e mezza, sommando gli appuntamenti, ed è di conforto che questa mappatura della Genova dei poeti sia in continuo aggiornamento con poeti della nuovissima generazione nati in questa città tra il 1985 e il 1990, come dicevo prima, Laura Cerboni, Damiano Sinfonico e Simone Biondo. Io vi leggo una poesia per ognuno come invito alla lettura delle loro raccolte fin qui pubblicate, in un caso di una poesia, di una raccolta che ancora deve essere pubblicata, perché Simone Biondo deve ancora esordire su carta. Mentre la prima, Laura Cerboni, di cui vi voglio leggere una poesia, è una poetessa che già da molti anni pubblica, riceve premi, riceve apprezzamenti dalla critica e fra qualche giorno esordirà nella collana bianca delle Einaudi con Acqua, acqua, fuoco, fuoco. Nella raccolta Attorno a ciò che non è stato, la prima poesia, la poesia che apre la raccolta, la immaginiamo nel Porto Antico, il porto con le gru, gli ascensori e il bigo. Si sale come per caso, sospesi e credibili, in tutte le parti, o forse si scende come si può, in ruoli non certi, o ancora semplicemente si rimane in attesa di migliori spiegazioni. Di Damiano Sinfonico, che finora ha pubblicato due raccolte di poesie, la seconda si intitola Lingua Luce e la prima si intitola Storie, dove Genova è molto presente, con la sopraelevata dove sfilava un movimento studentesco di cui si è persa traccia, l'onda, qualcuno lo ricorderà, oppure con le vasche vuote dell'acquario, ma anche con il Palazzo Spinola, casa del Seicento. Questo è il primo verso della poesia che vi leggo. Palazzo Spinola, casa del Seicento. Una guida gratuita ci introduce. L'ascoltiamo nelle prime sale. Racconta di una tela a forma di L. L'avevano tagliata maldestramente. La osserviamo a lungo, immaginiamo la parte mancante. Ci lasciamo incantare dal sorriso infantile che aveva accanto. Si moltiplicano le congetture, lasciamo in sospeso. Proseguiamo nelle altre stanze, infine un'esposizione di quadri fiorentini, dipinti luccicanti, carnosi, interi. Il terrazzo per finire. Ma si ripensa al sorriso infantile, alla parte tagliata. I vasi intorno portano delle etichette. Qualcuno ci ritrae in una foto. E concludo con Simone Biondo. La nostra passeggiata culmina con un suo componimento. Culmina, è il caso di dirlo, perché il componimento è collocato sulla strada verso il santuario della Madonna della Guardia, quindi sulle alture della città, nell'entroterra del ponente di Genova. Un componimento non ancora pubblicato su carta, ma postato su un blog. Circostanza che ci dà netta la sensazione, netta e piacevole la sensazione, la prova che davvero e con quali esiti la mappa della Genova dei poeti è in continuo aggiornamento. Seguiamo quindi il poeta. Asfalto, mulattiera, guidovia. e poi la stele a chi è morto costruendo. Sotto la montagna la città è coperta da una nebbia rara in questa stagione e il mare non si vede. Il passo è sfasciato, non è difficile perdersi. Nella cappella della sosta il cielo di plastica rossa rischiara l'immagine. Madonna della Guardia. A un uomo in un giorno come questo apparve la Madonna. Gli uccelli si alzano in volo e vivo il capriolo, le sue froge che balzano avanti all'improvviso. Le dita sono dure come rami, ci sono tante tracce e non ne riconosco nessuna. Quindi ancora una volta un pezzo mancante, una traccia che non si riconosce, una meta che si allontana più l'io si avvicina. E ancora una volta, soprattutto, il passo è sfasciato, non è difficile perdersi ed è quello che abbiamo fatto in questi tre appuntamenti, in questa. Sommando gli appuntamenti, ora e mezza di passeggiata in una città, Genova, nella quale davvero non è difficile perdersi, ma nella quale, grazie alla poesia, ci sappiamo sempre raccapezzare, ritrovare e lasciatemelo dire, complice la Madonna della Guardia, beare.